Allora, alcune sono state cose.
Buona sera. Bentornate a scuola. Ventottesimo respiro di sollievo e quarto di consolazione, vedendo che le persone si sono ricordate della scuola ricominciata. Quindi bentornate alle veterane e ai veterani che frequentano da tempo la scuola pubblica degli adulti, e benvenute, se ce ne sono, alle persone che sono qui per la prima volta ad intraprendere un viaggio di studio. Un percorso didattico che possa favorire l'esercizio delle azioni dell'apprendimento, perché il compito della scuola non è prima di tutto quello di insegnarci delle cose, lo sapete, ma bensì quello di insegnarci ad apprendere. E questo percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, guardate, è un titolo lungo a dirsi, difficile a ricordarsi in prima istanza, ci vuole un po' di esercizio, ma è così. Questo percorso è un'offerta formativa di alfabetizzazione culturale e funzionale che inizia, secondo una tradizione ormai acquisita, con il consueto rituale della partenza. Se un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale corrisponde metaforicamente ad un viaggio, no? Significa che anche questo viaggio di studio virtuale, affabulato, ha inizio con l'atto della partenza. Non c'è viaggio che non inizi con la partenza. E questo viaggio di studio e di cura, visto che, come sapete, in latino la parola studium e la parola cura sono sinonimi, e quindi l'obiettivo primario per cui una persona deve fare un'esperienza di studio è quella di imparare a prendersi cura di se stessa, in modo da poter prendersi cura degli altri. Per questo bisogna studiare, prima di tutto. Ebbene, questo viaggio di studio si compone, secondo il calendario dell'anno scolastico 2012-2013, di 27 più 1, di solito, itinerari didattici. Avete ricevuto il repertorio e trama, che è quel fascicolo che avete in mano, no? E vedete che nell'ultima pagina c'è un calendario dettagliato sulle date degli itinerari. E poi ci sono anche degli appunti fino a un certo punto, ci sono degli spunti sui contenuti, ma bisogna concluderlo con la preparazione di questo viaggio, è da concludersi, io non ho preparato un testo per ora, il viaggio poi va continuato, se no ci perdiamo, non ci possiamo perdere, ma insomma. E quindi si parte adesso, all'inizio di quest'autunno del 2012, e il termine è previsto per l'ultima settimana di maggio, nella primavera inoltrata, quindi dell'anno che verrà, il 2013. E ci accingiamo a compiere, questo è il 29esimo percorso della storia di questa esperienza didattica, che è iniziata, dicevamo prima, il 1 ottobre del 1984. È un viaggio lungo e anche faticoso quello che faremo, ma è così che la scuola pubblica degli adulti deve tener fede al mandato istituzionale che ha ricevuto, cioè garantire a tutte le cittadine e i cittadini il diritto all'apprendimento. Che così si arriva qualcuno. Il diritto all'apprendimento. E nonostante in questo paese questo diritto non sia ancora stato sancito per legge, anche se la Costituzione all'articolo 34 dice la scuola è aperta a tutti, in Italia non c'è ancora una legge sull'educazione degli adulti, sull'educazione permanente. E continua ad esistere una normativa per quanto riguarda l'educazione degli adulti frammentata e soggetta all'instabilità, spesso soggetta all'arbitrio. E nel quartiere 4, per esempio, dove eravamo a far scuola, la scuola degli adulti è stata abolita. I percorsi ordinamentali non hanno trovato più un posto. I miei colleghi sono stati cacciati dalla scuola Don Milani e non hanno trovato per ora alcun altro posto per fare i percorsi ordinamentali della scuola degli adulti. Qualcuno dice: sei andato in pensione tu, è andato via un rompiscatole, abbiamo subito eliminato la scuola. E quindi noi il nostro percorso quest'anno comincerà venerdì comincerà nello spazio soci della COP di Ponte Agreve, che preventivamente abbiamo trattato per tempo, perché sapevo già che sarebbe finita così. Quindi vedete, noi siamo qui non in virtù di una legge, ma di una ordinanza ministeriale, l'ordinanza ministeriale 455 del 1997, che è stata scritta anche per merito di questa esperienza, quindi per merito vostro, di voi cittadine e cittadini che avete partecipato alla scuola, perché io sono stato invitato a scrivere le linee fondamentali di quell'esperienza e in quell'ordinanza è stato assunto un metodo, che è questo metodo che abbiamo sperimentato insieme, anche se nessuno lo sa, ma questa ordinanza continua a fornirci una dignità normativa, sebbene nell'ambito della precarietà, e quindi gli organi collegiali degli istituti scolastici a cui facciamo riferimento, specialmente questo, l'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto, hanno deliberato che l'educazione permanente è un dovere istituzionale della scuola pubblica e che questo dovere diventa inderogabile se c'è la richiesta e il consenso da parte di un certo numero di cittadine e di cittadini. Hanno dato un incarico a me, sebbene non faccia più parte dell'organico della scuola pubblica, di svolgere l'attività o la missione, visto che a livello di volontariato questa missione va bene, ma è così che si deve fare, quindi la missione dell'alfabetizzatore di strada, ma questo a me piace molto. Ora, e siete qui quindi per soddisfare un diritto, in modo da esercitare il vostro dovere all'apprendimento permanente, e l'esistenza di un sistema di educazione degli adulti su questo territorio, un sistema imperfetto, anche se molti dicono che è esemplare, dipende soprattutto dalla vostra partecipazione, perché è nella persona di ciascuna e di ciascuno di voi che si incarna l'istituzione scolastica, dando concretezza a quel fenomeno democratico che si chiama cittadinanza attiva. E l'azione principale che rende attivo il diritto di cittadinanza è proprio lo studio, cioè l'esercizio in funzione dell'apprendimento e dell'investimento in intelligenza. Ora, prima di occuparci della natura e degli obiettivi di questa esperienza didattica, come prescrive il tradizionale rituale della partenza, dobbiamo riflettere sul fatto che in questo viaggio di studio, del quale stiamo preparando la partenza, attraverseremo itinerario dopo itinerario, come da programma stabilito a giugno, attraverseremo il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Che significato ha questa dicitura? Territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Guardate, a questo proposito, prima di prendere il passo, è necessario fare subito chiarezza su alcune caratteristiche che contraddistinguono questo territorio culturale. Il territorio della cosiddetta età tardo-antica, lo abbiamo già detto lo scorso anno alla fine del viaggio che abbiamo fatto, è una sorta di area di confine piuttosto vasta. Se noi ragioniamo con il concetto del tempo, quest'area di confine occupa 5 secoli, dal primo al quinto secolo, quindi è una vasta area, ecco, di confine, che si trova tra il territorio dell'età antica e il territorio dell'età medievale. Vedete, è sempre stato difficile stabilire un confine preciso tra il territorio di quella che chiamiamo l'età antica, un'età che si esaurisce nella vasta area della sapienza poetica ellenistica, che è un'area culturale che non cessa di esistere, e il territorio dell'età medievale. Di conseguenza, la prima difficoltà che incontriamo questa sera nel partire per questo nuovo viaggio sta nel fatto che noi non ci troviamo adesso nei pressi di una frontiera. Ora, la frontiera è sempre una linea ben precisa, no? Anche se le vogliamo abolire, poi però ne abbiamo bisogno, ricordate la nuova frontiera, bisogna che a un certo punto, perché quindi la frontiera è una linea ben precisa di separazione, è una struttura che divide nettamente il territorio, ma che, come ci ha insegnato Erodoto, ricordate Erodoto con il quale abbiamo viaggiato qualche anno fa, che costituisce anche un punto di riferimento certo, ben preciso, che genera, ci ha insegnato Erodoto, l'idea del superamento, dell'attraversamento, quindi stimola la volontà dell'andare al di là, verso nuovi mondi, spesso sconosciuti, no? Ora, noi stiamo per partire da un luogo nel quale non ci sono elementi che determinano una divisione e non ci sono barriere. Siamo un po' come il personaggio Fabrizio del Dongo che sta dentro la fortezza nel deserto dei Tartari di Vino Buzzati ad aspettare qualche cosa che non succede.
Fabrizio del Dongo è un'altra cosa.
Ah, Fabrizio del Dongo è un'altra cosa. È vero.
È vero.
Quello è là che combatte a Waterloo, no? È mai l'idea della sconfitta che c'è sempre nella testa, per esempio di successo. E quindi, come si chiama quello del deserto dei Tartari, che lo sapete?
Giovanni Grogo.
Drogo?
Drogo.
Sì. E non lo so, in questo momento non mi ricordo. Vedete che
quello è
importante. No, non è importante. Tutti questi personaggi fanno appunti nella testa delle persone. Comunque siamo così, come quel personaggio lì, no? E quindi noi stiamo per partire quindi da un luogo nel quale non ci sono elementi che determinano una divisione, non ci sono barriere. La terra che ci circonda, siamo nel bel mezzo di quella che si chiama l'Ecumene, una vasta terra abitata, continua ad avere l'aspetto del territorio della sapienza poetica ellenistica, di stampo imperiale, no? Perché in questo momento l'Ecumene si identifica con l'area investita dall'imperialismo romano e ci abbiamo viaggiato dentro lo scorso anno, e intorno a noi si parla e si scrive in latino e si continua più che mai a parlare e a scrivere in greco, a Pergamo, ad Antiochia, a Smirne, ad Atene, ad Alessandria, a Roma, tanto per citare qualche fiorente città ellenistica. Il latino è la lingua del potere politico, ma il greco continua ad essere la lingua della mediazione culturale. Sappiamo che l'antica cultura greca e la più recente cultura latina si sono, nel giro di circa due secoli, integrate completamente secondo un processo, così come abbiamo studiato nel corso del viaggio terminato a giugno, che ha portato ad una sintesi la quale ha prodotto un nuovo apparato intellettuale, la cosiddetta classica civiltà greco-romana, la stagione dei classici. E allora Che significato ha questa constatazione? Significa che non sappiamo da dove partire? Beh, noi no. Già dagli ultimi itinerari ad aprile a maggio dello scorso viaggio di studio abbiamo individuato un punto di raccolta adatto alla nostra partenza e adesso siamo qui, situato di fronte ad un paesaggio intellettuale che, secondo la natura del nostro percorso orientato in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ha la forma di un glossario, cioè un repertorio, un catalogo di parole chiave che contengono delle idee significative. Questa è la nostra base di riferimento da cui dobbiamo prendere il passo, un catalogo di parole che costituisce un significativo paesaggio intellettuale, costituisce una parte, forse la parte più avanzata di un grande paesaggio intellettuale. Adesso, per celebrare il tradizionale rituale della partenza, diamo ordine, ricapitolando, alla riflessione che stiamo facendo. Quindi mettete gli occhi sul primo punto del repertorio e trama, che è lo strumento che ci consente di orientarci meglio. Poi, come sapete, a proposito del... qui c'è un contenitore perché noi dobbiamo contribuire, la scuola ci prepara questo, tutte le settimane riceverete un repertorio e trama che sono circa 300 pagine che voi riceverete, quindi è necessario un contributo. L'anno scorso abbiamo stampato 55.000 fogli e quindi c'è bisogno di comprare la carta, di comprare il toner e quindi ci bastano 12 euro di contributo volontario. È chiaro che tutti dovete sentirvi in qualche modo coinvolti. Lo so che 12 euro sembrano tanti, ma cosa volete? Faremo consiglio regionale per avere al giro che c'è lì. Quindi vi ho sempre detto che dobbiamo cercare di spendere il meno possibile, no? E quindi contribuire volontariamente sempre, ma guardate sul punto 1 del repertorio. Nel corso del tempo le studiose e gli studiosi di filologia si sono sempre chiesti quando e come finisce l'età antica, soprattutto quando e come inizia il Medioevo. Guardate, ci sono centinaia di saggi con centinaia di idee su quando finisce l'età antica e comincia il Medioevo. Quindi ad un certo punto non si è costruita una linea di pensiero, ma si sono costruite tante linee di pensiero che hanno dato vita ad un territorio, è chiaro questo. E alla fine, circa 150 anni fa, si è cominciato a dire ma c'è un territorio tra l'età antica che si chiama il tardo antico, no? È chiaro questo? Si forma nella vostra mente un contenitore di questo tipo? Ecco, quindi fate in modo di costruirlo, perché poi senza contenitori non si contiene nulla. Ci vuole un contenitore, no? Per mettere le cose. Ora, le risposte a queste domande sono diventate innumerevoli, così come sono innumerevoli a tutt'oggi le scuole di pensiero che sostengono queste risposte. Per cui molto saggiamente, già da qualche secolo, è stata presa in considerazione l'esistenza di un vero e proprio territorio di passaggio tra il mondo antico e il mondo medievale. Questo territorio di passaggio raccoglie i grandi temi, cioè le parole chiave e le idee cardine, emersi nel corso dell'età antica, ma li interpreta con strumenti inediti rispetto al passato, tanto che viene a crearsi una nuova mentalità che va oltre il limite del pensiero antico. E questo territorio di passaggio quindi ha preso il nome di tardo antico, perché, attenzione, il termine tardus in latino significa prolungato, quindi nel senso di prolungamento, attenzione, questo dobbiamo capirlo bene, il termine tardo assume il significato di oltre il limite e in questo caso di oltre il limite del pensiero antico. Quindi il termine tardus, il termine tardo, non definisce tanto l'ultima parte di un periodo, cioè quanto il prolungamento e il superamento di un periodo. È chiaro questo? Pertanto il territorio del tardo antico possiede delle caratteristiche proprie e di conseguenza questo vasto spazio si è guadagnato una propria autonomia, perché in esso si respira un'area culturale che non ha più propriamente il sapore e l'odore dell'antichità. Siamo oltre il limite dell'antichità, tardus, ma non ha ancora il gusto specifico del Medioevo, perché conserva elementi in cui l'antichità si prolunga. Guardate, tante volte noi pensiamo, abbiamo pensato, abbiamo detto, questa volta sono andato oltre le mie possibilità, no? Quante volte l'avete pensato? Dice, no, non ci riesco, poi vi siete messi a fare una cosa e siete andati e avete detto, guarda, sono riuscita, ebbene, riflettete su questo, magari scrivete anche una riga, due righe, tre righe in proposito, mi è successo quella volta lì, no? Ora, le studiose e gli studiosi di filologia si sono trovati d'accordo, e noi facciamo tesoro del loro operato in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, e nell'affermare che i temi specifici, cioè le parole chiave, le idee cardine, che determinano la transizione tra l'età antica e l'epoca del tardo antico, sono ben evidenti. Beh, come abbiamo già anticipato alla fine dello scorso viaggio di studio, che abbiamo concluso i primi di giugno, i temi che affiorano alla fine dell'età antica per prolungarsi e per andare oltre sul nuovo territorio, sul territorio del tardo antico, sono caratterizzati, guardate, da argomenti piuttosto indigesti. E l'antichità finisce con parole, con idee, con un clima piuttosto pesante, no? E ma direte, beh, noi non è che, ma che presuppongono una lente difficile di gestione, e questi temi sono concentrati in un paesaggio intellettuale che adesso rappresenta il luogo, lo spazio virtuale nel quale ci siamo radunati e stiamo organizzando la nostra partenza. Guardate sul punto 2 del repertorio. Dal punto di vista culturale, l'età antica termina con l'inizio dell'impero romano, cioè dopo il tracollo della Repubblica, non lo abbiamo studiato lo scorso anno, nello scorso viaggio, e con l'evidente fallimento di un micidiale metodo di gestione del potere, che è stato chiamato imperialismo, dalla parola latina imperium, che significa il centro del comando, un sistema di potere che ha avuto un successo straordinario, e se ne sono viste le conseguenze poi sempre nella storia dell'umanità, e che è basato sullo strumento della guerra di conquista, cioè un sistema di governo basato sulla guerra, come se fosse una vera e propria attività economica, risulta anacronistico. Beh, se ne rendevano conto anche i classici, no? I classici hanno continuato, no? Ricordate Virgilio, no? L'abbiamo incontrato, no? Ultimamente, Virgilio, alla fine dell'Ottocento, perché è sempre destinato a ritorcersi su chi lo promuove. Nel 27 a.C., no? Con l'inizio della dittatura di Augusto, dopo più di un sessantennio di deleterie cosiddette guerre civili, il civile sta per cittadini dello stesso Stato, le guerre sono sempre in civili, ma... la prima guerra civile scoppia nell'88 avanti Cristo tra Mario e Silla. Ed è a inizio una crisi irreversibile, materiale, morale, economica, sociale, dovuta ai modi imposti dall'imperialismo romano, modi che fanno emergere una serie di parole chiave emblematiche. Il catalogo di queste parole chiave ha cominciato concretamente a prendere forma, e lo abbiamo studiato durante il viaggio dello scorso anno scolastico, nel territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale. Ebbene, ha preso forma questo catalogo soprattutto nel repertorio delle opere dei cosiddetti classici: Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio. Questo è il quintetto più importante dei cosiddetti classici. Questi autori, che abbiamo incontrato tutti, ricordate, di cui abbiamo studiato l'opera, hanno fatto emergere un glossario di termini con cui viene a determinarsi l'inizio di un cambiamento epocale. I classici, l'età dei classici è importante, perché intanto è la prima grande stagione del dissenso, cioè del vedere le cose in un senso diverso, no? A quello dettato dal sistema imperialista. E soprattutto perché nelle opere dei classici emerge un glossario che determina un cambiamento epocale. Quindi seguite con attenzione sul repertorio e trama. Le parole chiave piuttosto indigeste e i concetti inseriti in esse che determinano la fine dell'età antica, quali sono? Ecco, sono la condizione dell'esilio, il desiderio alienante di sonno per fuggire nel sogno, la vacuità dell'amore che si confonde con l'odio, la malattia, soprattutto dell'anima, come condizione per immaginare una inconcludente discesa agli inferi, e la constatazione del cosiddetto trionfo della morte. Voi vedete che sono assai indigeste queste parole, questi concetti, ma noi li abbiamo trovati tutti nelle opere dei classici lo scorso anno, i quali denunciavano questa situazione e soprattutto ne mettevano in evidenza i motivi per cui su questi concetti bisogna riflettere. L'epoca tardo-antica compare quando le persone che leggono, che scrivono, che riflettono, che studiano, pensano che questi concetti, queste parole chiave generate dalla pesantezza, dall'oppressione dell'imperialismo romano sulle cumene, debbano essere interpretate con uno spirito di rinnovamento e di cambiamento, non solo in termini poetici, cioè per descrivere i risvolti sentimentali, soprattutto nostalgici e malinconici, di questi aspetti, di queste idee, di queste parole, ma anche in termini filosofici, cioè per fabbricare nuove idee che possano creare nuovi stili di vita orientati al cambiamento. E allora si comincia a pensare all'esilio come esperienza che insegna ad identificare come propria patria il luogo in cui si coltiva l'humanitas. Qual è la mia patria? Beh, la mia patria è il posto dove io riesco ad umanizzare le cose. Quindi non c'è più, ecco, una... Si comincia a desiderare di risvegliarsi dal sonno per interpretare il sogno che ho fatto. E si comincia a concepire l'amore come un possibile gesto materiale di aiuto, e si comincia a identificare la malattia del corpo e dell'anima come un percorso nel territorio del sacro, e si comincia a considerare la guarigione come una specie di tradimento nei confronti di chi al male è costretto a soccombere, e infine si comincia a pensare che il trionfo della morte possa essere contrastato con un efficace messaggio di salvezza. in particolare con un messaggio di salvezza che prende campo sul territorio dell'Ecumene in pochissimo tempo, il messaggio dell'Anastasis o dell'Anastasia, perché poi è quella che è entrata nei romanzi dell'Ottocento. Anastasis in greco, Anastasia, significa resurrezione, cioè con l'emergenza della buona notizia, il trionfo della morte sì c'è, ma c'è anche un messaggio, c'è anche una notizia per cui si può contrastare, e nel tardo antico arriva un messaggio di questo genere e condiziona la storia della cultura, la storia della letteratura, la storia della filosofia, indipendentemente dal messaggio religioso, e condiziona la storia della cultura. Ora stiamo celebrando il rituale della partenza, organizzando la partenza per entrare nel territorio dell'età tardo antica, e ci troviamo di fronte quindi ad un paesaggio intellettuale che corrisponde ad un catalogo di parole chiave accoppiate e contrastanti: l'esilio e la patria, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia del corpo e il tormento dell'anima, il trionfo della morte e il gaudio per la notizia della risurrezione, o la speranza per la notizia della risurrezione. Ebbene, guardate, cominciate a fare un esercizio, scegliete una di queste coppie di parole, non di facile digestione, ma insomma, se mai prendete una limonata, ma scrivetela, questa coppia che scegliete, fate questo esercizio di scelta. Guardate, scegliere non è facile, noi di solito diciamo, chi ce lo fa? Nel momento in cui noi concentriamo la nostra mente nel fare una scelta, noi mettiamo in funzione le azioni dell'apprendimento. Quindi, in quel momento lì, noi ci allarghiamo e ci allunghiamo la vita. Quindi fate questa scelta. Scegliete le parole che vi piacciono di più, la coppia che vi ispira di più. Guardate, basta una riga per comporre il primo appunto nel momento in cui stiamo per partire per questo nuovo viaggio. In un viaggio di studio, che di per sé è statico, il movimento è dato dalla scrittura, quindi rinunciare a scrivere, cioè rinunciare alla principale attività che mette in funzione le azioni dell'apprendimento, significa dare spazio all'immobilismo intellettuale. E allora ribelliamoci, no, all'immobilismo intellettuale. Il primo e fondamentale atto di ribellione consiste nel prendere la buona abitudine di scrivere 10 minuti al giorno, 4 righe al giorno. Ieri hanno sparato ad una ragazza, la quale aveva un blog, la quale ha scritto sul suo blog da questi... ragazzi, diamogli la penna in mano a questi ragazzi, però se no i terroristi gli daranno le armi, ecco, in mano. Ora, questo catalogo di parole contrastanti, quindi pesanti, indigeste, ma importanti, sul cui significato rifletteremo strada facendo, sta al territorio del tardo antico nel quale stiamo per entrare, un carattere che porta a far emergere la riflessione esistenziale. E quindi ciò che all'ingresso dell'epoca tardo antica chiamiamo sapienza poetica assume anche un connotato di natura filosofica, cioè di ricerca sul senso da dare all'esistenza. Ed è per questo motivo che in questo viaggio, come potete vedere nel titolo, dobbiamo parlare di sapienza poetica e filosofica. È qualche anno che stiamo viaggiando sulla scia soprattutto della sapienza poetica. Beh, adesso entriamo anche in una dimensione più ampia, sapienza poetica e filosofica. Il viaggio, e sono i classici che ci hanno dato questa indicazione, Cicerone, se lo ricordate, Cicerone... mi scappava molto da ridere quando vedevo quelle feste dei travestiti da maiali a Roma. Cicerone aveva ragione, vedete, con la sua metafora del maiale, chissà come forse non riderete, dicerò,
riderete male,
ora il viaggio che ci accingiamo a compiere, profetizziamo delle cose, come tutti quelli che abbiamo intrapreso in questi 29 anni, non è facile, ma ciò non significa che gli itinerari proposti settimanalmente non siano percorribili. Se non fossero percorribili da tutti, indipendentemente dai livelli di scolarizzazione di ciascuna e di ciascuno di noi, nei nostri gruppi ci sono persone che hanno frequentato la scuola elementare, un certo numero che ha frequentato la scuola media, poi ci sono persone che hanno frequentato la scuola superiore, ci sono persone laureate, professori, e questa esperienza di educazione permanente non sarebbe stata frequentata nel corso degli ultimi due decenni, guardate, da 1156 cittadine e cittadini, 57 diciamo, che hanno sentito e sentono la necessità di misurarsi con ciò che è meno convenzionale, proprio perché sanno che le difficoltà intellettuali, cioè il sapere di non sapere, come ci insegna Socrate attraverso i dialoghi di Platone, il sapere di non sapere, le difficoltà intellettuali stimolano la curiosità, spingono alla ricerca, risvegliano il desiderio di investire in intelligenza. E ora, secondo la natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica della lettura e della scrittura, accompagniamo la nostra riflessione, il tradizionale rituale della partenza, con la lettura di un testo. Questo testo, secondo una prassi ormai consolidata dall'inizio dei nostri viaggi, funge da veicolo e serve per portarci nei pressi del nostro punto di partenza, davanti al paesaggio intellettuale che nella sua forma abbiamo descritto in questa prima parte della nostra rituale introduzione. Ora, nel testo che stiamo per leggere, hanno un ruolo tutte le parole chiave del catalogo che rappresenta il nostro virtuale luogo di partenza. Ora, per introdurre questa lettura dobbiamo fare una considerazione indispensabile. Questo pacchetto di parole, quasi tutte piuttosto indigente, esilio, patria, sonno, sogno, amore, odio, malattia, tormento, morte, risurrezione, raccoglie i caratteri di una particolare situazione sociale che abbiamo osservato sostando dinanzi all'ultimo paesaggio intellettuale del viaggio che si è concluso a giugno, cioè il paesaggio intellettuale dell'età di Augusto. E dovreste avere quindi dei ricordi in proposito. L'età di Augusto, dal 27 avanti Cristo al 14 dopo Cristo, vista in superficie, si presenta come un'epoca di straordinario splendore. Beh, noi abbiamo criticato molto Augusto perché è chiaro che Augusto rappresenta il potere dittatoriale all'ennesima potenza. Augusto è un intelligentissimo uomo di potere e quindi noi lo abbiamo criticato molto, lo criticheremo molto. C'è una cosa però che dobbiamo dire di Augusto che sicuramente suona in modo positivo. Augusto è sempre, Cesare Ottaviano è sempre stato una persona molto sobria e ha fatto della sobrietà uno stile di vita. Poi ha utilizzato anche il tema della sobrietà per colpire i suoi nemici, soprattutto i suoi parenti, quelli che aveva più da vicino, e quindi però ecco. In questo senso dobbiamo lodare Augusto. Per altre questioni questo personaggio è un personaggio invece da criticare e da studiare, perché è un personaggio complesso, no? Ma lo incontreremo ancora naturalmente, perché dobbiamo ancora non è ancora morto e dobbiamo quindi ancora qualcosa da dirci quando noi cominciamo il nostro viaggio e quindi ha un problema col fare testamento, perché intorno a un sacco di gente che vorrebbero qualche cosa e quindi pover'uomo. Lui continua a dire siate sobri, ma un bel dire quando c'è da succedere ad un impero, e quindi ne succedono un po' di tutti i colori, ma questo lo vedremo. E quindi l'età di Augusto, vista in superficie, tra l'altro si presenta come un'epoca di straordinario splendore, tra l'altro stanno scavando la sua casa a Roma in questo momento, si sta scavando la casa di Augusto, stanno venendo fuori cose molto interessanti, e quindi preparate i vostri viaggi, poi Roma non è così lontana, in realtà fate voi la vostra marcia su Roma in un modo culturale, dopo ogni tanto qualcuno si prova a rimangare così. Cioè, l'età di Augusto, in realtà sappiamo che il governo istituito da Cesare Ottaviano, con tutte le cariche repubblicane nelle sue mani, Augusto continua a proclamare, tra l'altro, che lui ha salvato la Repubblica e il governo di Roma è repubblicano. Cioè, guardate che questo paradosso continuerà per tutto il tempo dell'impero. Cioè, l'imperatore nonostante, cioè, continueranno a dire, esistono sempre le istituzioni repubblicane, continua ad esistere il Senato, continuano ad esistere i consoli, continuano ad esistere le altre cariche, è una questione paradossale, ma è così. Quindi il governo istituito da Augusto è una dittatura piuttosto rigida, e la testimonianza di questa rigidezza ci viene dalle opere e dall'esperienza degli autori più accreditati, dagli scrittori, i classici, come Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio, e che hanno dato lustro alla letteratura latina e alla cultura greco-romana. Ora, il clima che si viene a creare con la nascita dell'impero augusteo si concretizza in due termini significativi, guardate, che descrivono tanto il sentimento predominante quanto l'atto conseguenziale determinato da questo sentimento. Durante l'età di Augusto il sentimento predominante è la paura, e questo sentimento si trasmette dall'alto, perché il primo ad avere paura è Augusto. Augusto è una persona impaurita. Non vuole perdere il potere, difatti si barrica, costruisce intorno a sé, no, un sistema di protezione efficientissimo, difatti riesce a morire nel suo letto, quindi non è poco, quindi evidentemente un sistema efficientissimo. Ma questo sentimento della paura si trasmette nella società. E guardate, la situazione conseguenziale è il silenzio, perché chi parla rischia. Pensate ad Ovidio, il quale nella Hit Parade aveva più consensi di Augusto, perché recitava le sue opere pubblicamente, quindi parlava anche in modo poetico. Poi però ha pagato anche, no, questa situazione, anche per questo. Vedete, quando si ha paura si sta zitti, no? Oppure si parla sottovoce, e soprattutto però si scrive per metafore, che, a proposito di metafore, scrivere per metafore è un modo per collezionare il silenzio. Cioè, gli adulatori strillano, i saggi preferiscono riflettere attraverso il silenzioso linguaggio della scrittura. E guardate che la stagione dei classici cammina, ecco, su questo sentiero. Il testo che in preparazione della partenza stiamo per leggere lo possiamo definire un romanzo breve, che è stato scritto nel 1958 da un autore che noi abbiamo già incontrato molte volte nei nostri viaggi, che si chiama Heinrich Böll. Lo conoscete? E chi è? Guardate sul punto 3 del repertorio. Heinrich Böll è uno scrittore nato a Colonia, uno scrittore tedesco, nato a Colonia il 21 dicembre del 1917, in una famiglia piccolo borghese, da genitori che si definiscono orgogliosamente cattolici. Ricordiamoci che la Germania è una terra fondamentalmente protestante, ma il padre di Böll diceva che a Colonia sono cattoliche anche le patate, e che è tutto dire. Ma, ora, la famiglia Böll ha versato, per quanto è stato possibile, ma guardate, non era facile, il regime nazista, e sappiamo che Colonia è stata la città meno nazista della Germania. Ora, il giovane Heinrich, pur tra mille difficoltà economiche, ha frequentato la scuola, il liceo, gli studi classici all'università, aveva appena trovato un impiego in una libreria quando nel 1939 è stato chiamato alle armi, è cominciata la grande epopea del Reich, e è stato spedito a fare la guerra e naturalmente ha vissuto un'esperienza drammatica. Ha combattuto sul fronte occidentale, in Romania, è stato ferito più volte, infine ha partecipato a quella tragica invasione della Russia, come insieme a tanti altri che sono diventati scrittori, perché scioccati da quell'esperienza hanno pensato bene che era necessario scrivere per cercare di guarire da quello shock. Beh, c'era anche Mario Rigoni Stern, c'era anche Muto Revelli sul fronte opposto. Nel 1944 il soldato Böll decide di arrendersi, come secondo lui avrebbe dovuto fare la Germania, e quindi si consegna agli alleati e viene rinchiuso in un campo di prigionia americano, anche perché non c'era scampo a quel punto. Ed è proprio durante la guerra e la prigionia che Böll capisce che scrivere è necessario, perché questa tragedia deve essere ricordata e ripensata in tutta la sua drammaticità. Il ruolo di Heinrich Böll come scrittore è molto importante, perché? Ma perché affronta con pacata disperazione, ma anche con un tono satirico che rappresenta l'umorismo, il tema di come sia stato possibile che i tedeschi, ma guardate, questo tema riguarda anche gli italiani e anche i romani del primo secolo, si siano lasciati attanagliare da una terribile dittatura. Perché Böll, guardate, ha avuto seri problemi, perché lui si è sempre schierato contro la rimozione, no? Ma cosa dobbiamo rimuovere? Noi siamo colpevoli. Cioè, noi dobbiamo riconoscere, tutti noi dobbiamo riconoscere che abbiamo qualche responsabilità. È inutile dire ricevevo gli ordini, sì, è vero, certamente certe cose ti calano addosso con una cappa di piombo ed è difficile fare, però dobbiamo riflettere su questo, non rimuovere. E la guerra e il dopoguerra in una Germania distrutta, quindi, sono gli argomenti dei suoi primi romanzi, in cui Böll pone la questione del perché i cittadini tedeschi abbiano aderito al nazismo nonostante le ragioni per opporsi fossero molte. Quindi si oppone alla rimozione della tragedia. Si domanda, e lo domanda prima di tutto a se stesso, e ce lo domandiamo anche noi in questi giorni, insieme a quelli che non se lo possono domandare, quei 570 donne e bambini di Sant'Anna di Stazzema, e di altri centinaia e centinaia che non se lo possono domandare, visto che si fa fatica poi ad arrivare a fare luce, no? Su questi fatti, a trovare dei colpevoli, e a fare anche delle autocritiche, degli esami di coscienza. Lo domanda prima di tutto a se stesso quali siano le responsabilità di ciascuno in questa tragedia, ed è preoccupato, come Primo Levi, che tutti conoscete, dal fatto che se si perde la memoria tutto questo potrebbe succedere di nuovo. E poi si interroga, avendo avuto una formazione cattolica, sul fatto di come sia stato possibile che i cristiani in massa non abbiano fatto opposizione, e anche per questo motivo entra in urto con la Chiesa cattolica, con le chiese evangeliche in Germania, insomma. No, e Böll quindi scrive non tanto per raccontare, ma soprattutto per riflettere, per far riflettere. E dal 1949 al 1954 scrive, a questo proposito, una serie di romanzi interessanti da leggere, e dei quali ora noi riproponiamo solo i titoli. Il treno era in orario, viandante che vieni a Sparta. Manca.
Che viene,
che
viene.
Che vieni a Sparta.
Sì, va bene.
No, il titolo è Spa tre puntini, ma poi se leggete questo testo capirete che cosa si rifà. Si rifà ad una citazione classica, naturalmente. Il pane degli anni verdi, dov'eri Adamo? E non disse nemmeno una parola, casa senza custode. Ecco, qui casa senza custode, che io ho riletto quest'estate, era dal 1981 che non rileggevo questo libro, che io non mi ricordavo più assolutamente, e penso che sia di grandissima attualità nelle riletture. E in questi anni Beul, per vivere, dal 49 al 54 fa il falegname nella bottega di uno dei suoi fratelli e poi viene assunto come impiegato al comune di Colonia. Contemporaneamente comincia a collaborare con molte riviste letterarie e con i famosi Quaderni di Francoforte, una rivista che ha avuto una grande rilevanza nella riflessione europea sulla pace e sulla guerra. E con il passare degli anni la Germania federale naturalmente si riassetta economicamente, si arricchisce e tende a dimenticare il tragico recente passato, alienandosi nel consumismo. Guardate, Beul è uno di coloro che hanno coniato in senso negativo questo termine, il termine consumismo. Lui è uno dei primi intellettuali che ne parla in Europa, dei pericoli di questo fatto di abbandonare i beni dello spirito per rifugiarsi sui beni materiali. E questo non è sicuramente un modo per cambiare la società, no? Certamente si ha bisogno di beni materiali, si ha bisogno di beni materiali indispensabili, anche di beni materiali superflui per certe cose, però evidentemente la corsa al consumismo fa sì che una società non cresca dal punto di vista dell'umanesimo. E il consumismo diventa l'ideologia dominante dell'Occidente, un'ideologia negativa, secondo Beul, sul nascere della guerra fredda, porta anche a riprendere in considerazione il consumismo il fenomeno del riarmo, cioè del riarmo atomico, no? Abbiamo tanti beni e ci vogliono, ecco, si passa, ecco, tra le cose, ecco, no. Ora, il Beul dal 1955 si schiera contro il riarmo atomico ed è uno degli ispiratori del famoso manifesto pacifista di Francoforte, che parla del disarmo unilaterale delle superpotenze. Cioè, crediamo che sia necessaria questa corsa, no? ad avere gli armamenti, ma bisogna fare al contrario. Cioè bisogna, se le superpotenze danno questo esempio, e noi siamo fritti nel mondo, cioè tutti correranno, no? E devono dare con la loro potenza l'esempio contrario. Cioè, naturalmente, poi è andato in giro poi a raccontare queste cose, è stato anche in Italia. L'abbiamo potuto incontrare, sentire, vedere soprattutto questo spettacolare personaggio. Dagli anni 60, nei romanzi di Beul, è presente la denuncia ironica e feroce dell'ipocrisia del conformismo della società tedesca e del consumismo della società occidentale, che contrabbanda, sostiene Beul, il ben trattino essere con il benessere. Guardate, Beul è uno di quelli che ha inventato questo slogan, l'abbiamo imparato da lui, Beul è tra gli autori che per primi mettono in evidenza la distinzione tra i valori dello spirito, il benessere, e l'eccessiva invadenza degli oggetti materiali, il benessere. E nel 1963 Beul scrive Opinioni di un clown. E poi successivamente foto di gruppo con Signora, L'onore perduto di Katharina Blum, Donne con passaggio fluviale. Guardate, queste opere, tutte interessanti da leggere, di grande impegno civile e politico, etichettano Goethe come uno scrittore del dissenso. Attenzione, quando riceve il premio Nobel Böll nel 1972, nella sua prolusione comincerà dicendo: io vengo etichettato come uno scrittore del dissenso. Non è vero, dice, quale scrittore del dissenso? Non mi ha mica censurato nessuno. Cioè, io vivo in un paese libero, posso scrivere quello che voglio. Che scrittore del dissenso? Io semmai sono uno scrittore del senso corretto delle cose. Ecco, i classici. E con quello voleva dire qualche cosa su di lui, ma molto interessante. Cioè, che quale dissenso? Cioè, c'è mica la censura, nessuno mi ha mica mai censurato i miei romanzi. Io ho scritto sempre quello che ho voluto, no? Quindi quale dissenso? Del dissenso sono in un posto dove si scrivono certe cose, vanno in prigione. A me non mi mette nessuno in prigione, però io faccio qualche cosa di più. Cioè, io cerco di scrivere sul senso corretto delle cose, perché le cose cambino, no? E i temi che tocca scatenano grandi polemiche. Poi sostiene l'idea, la stessa idea di Giorgio Lapira, noi cittadini di qua dovremmo ricordarcelo, Giorgio Lapira, che si debba preparare la pace piuttosto che la guerra, meglio il disarmo unilaterale. Sostiene l'idea che si debba preservare il territorio dall'industrializzazione selvaggia, e sostiene l'idea che l'uso della calunnia per colpire attraverso i media gli avversari sia un segno di civiltà. Ma scrive oggi bello scrive vedete che sostiene l'idea che la Chiesa abbia ridotto la religione ad un genere di consumo e non sia più in grado di offrire un autentico conforto. Guardate che è la stessa idea di Giovanni XXIII, forse Giovanni XXIII legge e la stessa idea del concilio. 50 anni fa, questa sera, forse eravate davanti alla televisione a vedere il famoso discorso dell'anno, forse qualcuno non era nato, per fortuna. Noi siamo una generazione che ha vissuto un grande avvenimento, il Concilio Ecumenico Vaticano II, un avvenimento epocale. Prima o poi faremo un percorso sui documenti del Concilio, lo dico da diversi anni, non è una cosa facile, bisogna arrivarci, però bisogna anche capire, bisogna aspettare che passino 50 anni almeno. Stiamo aspettando questo, no? E ora sono passati 50 anni. Queste idee, ecco, Böll è uno degli scrittori che guarda a questo avvenimento con grande interesse, è nel 1900, cioè queste idee del concilio, perché facciamo un concilio, dice Giovanni XXIII, quando dice, ma perché vuol fare un concilio? E lui dice molto chiaramente, facciamo un concilio per risalire al Vangelo, parla molto chiaramente, con degli slogan molto precisi, no? Non per vestire gli uomini, i preti da uomo, o per girare l'altare, sì, queste sono cose secondarie, no, per introdurre la lingua, ma è chiaro, bisogna adeguarsi ai tempi, ma c'è qualche cosa di più che riguarda la cultura, la storia della cultura. Böll in quest'ottica, cristiano della critica continua, del senso delle cose che guardano al Vangelo. Nel 1972 a Erich Böll, anche se ha pochi amici in campo accademico, viene assegnato il premio Nobel per la letteratura. Negli anni 70 e 80 ha scritto delle opere delle quali noi abbiamo letto già qualche pagina in questi anni, L'assedio preventivo, Ma vai troppo spesso ad Heidelberg. Abbiamo letto qualche cosa da questo, qualche pagina, un po' di pagine da questi testi. Che ne sarà di questo ragazzo? Noi abbiamo citato solo una piccola parte del lavoro letterario di questo fecondo scrittore, che rappresenta una coscienza critica importante per la cultura europea, per dare un'anima all'Europa. E guardate, oggi ce ne sarebbe più che mai bisogno, perché la crisi, ecco, la crisi, abbiamo la crisi contrasta soprattutto se noi riusciamo a dare un'anima anche alle cose, perché è intorno all'anima che poi si costruiscono i corpi, le cose materiali, perché ci vogliono anche le cose materiali. Ma le cose materiali devono essere fondate, ecco, su qualche cosa di culturale, di spirituale, di intellettuale. Böll è morta a Colonia il 16 luglio del 1985 e con quest'ultimo dato, ora noi sfumiamo sulla sua vita e sulle sue opere, che abbiamo presentato a grandi linee per dare l'avvio ad un'attività di ricerca alla quale vi potete dedicare. A volte pensate, ma che cosa posso leggere, che cosa c'è da leggere? Le opere di Böll oggi sono interessanti, importanti, significative, di grande attualità, perché i temi sono sempre quelli, ecco. Quindi con l'ausilio dell'enciclopedia, della biblioteca, della rete, potete approfondire la conoscenza di questo scrittore, dei suoi romanzi. Date la via ad una piccola attività di ricerca, prendete la buona abitudine di indagare seguendo i ritmi proposti da questo percorso di studio attraverso il repertorio, la trama. Stiamo per leggere un testo, guardate, il testo di un racconto che può essere considerato un romanzo breve, che è stato scritto nel 1958 e che si intitola La raccolta di silenzi del dottor Burke. Quando abbiamo l'ultimo incontro conviviale che noi abbiamo fatto a giugno, ci siamo lasciati con un interrogativo. Incontreremo un tipo che fa la raccolta di silenzi. Abbiamo detto, chissà che cosa è una metafora. Noi leggeremo un racconto. Questo romanzo breve di Böll che è molto difficile, perché è una metafora dopo l'altra, ma contemporaneamente ci fa sì che noi riflettiamo e cerchiamo di sciogliere queste metafore. E questo testo, come se fosse un veicolo, serve per portarci dei prezzi del nostro punto di partenza. Guardate, nelle pagine che stiamo per leggere, una parte questa sera e una parte nel prossimo itinerario, perché è un romanzo intero, hanno un ruolo le parole chiave: paura, esilio, patria, sonno, sogno, amore, odio, malattia, tormento, morte, resurrezione. Tutte le parole del catalogo che fa parte del nostro paesaggio intellettuale di partenza stanno qui dentro, che certificano l'inizio della transizione tra l'età antica e l'epoca del tardo antico. E poi nelle pagine che stiamo per leggere emergono, sono ben visibili, anche i due termini che fanno da corollario a queste indigeste parole chiave: il termine paura, sentimento tipico anche di ogni dopoguerra, e il termine silenzio, che spicca già nel titolo del racconto, del romanzo che stiamo per leggere. In questo breve romanzo si racconta che nell'immediato dopoguerra l'importante saggista tedesco Burmalot, che era stato anche un intellettuale importante durante la dittatura, non poteva essere contraddetto perché era ridiventato potente ed era amico del direttore della radio, il quale lavorava alla radio anche durante la dittatura. Burmalot vuole correggere la registrazione di due conferenze sull'essenza dell'arte, le quali stanno per essere riproposte al pubblico e che aveva tenuto alla radio subito dopo la fine della guerra, quando molti autorevoli intellettuali come lui, nel 1945, avevano vissuto, ma guarda un po', una profonda crisi religiosa con una conseguente conversione. Una conversione di comodo, allude sarcastico Böll, per mettersi la coscienza in pace e per far dimenticare i loro trascorsi. Ora, Burmalot, ora che è passato il pericolo e c'è stata l'amnistia generale, non si sente più così tanto convertito, soffre di un'ulteriore crisi di coscienza e quindi vuole sostituire nel testo delle sue conferenze la parola Dio con un'espressione che lui ritiene più laica, più consona per la nuova mentalità, con quella mentalità anche di prima, cioè quell'essere superiore che veneriamo, che lui utilizzava prima della guerra. Ora, Bourmaloc però non ha voglia e non ha tempo di registrare da capo le conferenze, ma altro da fare, ma pretende che si tagli dal nastro la parola Dio e la sostituisca con la nuova dicitura, cioè con l'espressione quell'essere superiore che veneriamo. Ora, il direttore della radio, naturalmente, visto anche che Bourmaloc è tornato ad essere importante e potente, e non può essere contraddetto, acconsente a questa sostituzione e affida questo rognoso incarico a Murke, al dottor Murke, dottore in psicologia, il redattore che gli sta più antipatico, ma del quale apprezza la pericolosa intelligenza, perché è uno che ogni tanto fa delle uscite consone. Murke si mette al lavoro, ascolta la registrazione delle conferenze di Bourmaloc e constata che la parola Dio ricorre ben 27 volte. Ma siccome, sapete, il tedesco è una lingua che si declina, ci sono dei casi, c'è il genitivo, c'è il dativo, c'è il nominativo, c'è l'accusativo, quindi certe parole cambiano, no, la loro forma, e quindi evidentemente c'è qualche problema, e quindi le parole devono essere modificate, pronunciate secondo il caso in cui vengono usate. Quindi la cosa non si presenta affatto semplice, e questo espediente narrativo dà modo a Böll di disegnare una storia satirica velata di grottesco, ricca di sottile e feroce umorismo, piena di metafore, che induce a riflettere sulla supponenza del potere, sia esso quello dell'impero universale, sia esso quello della dittatura nazionalistica, sia esso quello del consumismo capitalistico. Ora, iniziamo a leggere questo breve romanzo consapevoli del fatto che nel corso della lettura noi dobbiamo fare un esercizio di riconoscimento delle parole chiave, le abbiamo ripetute spesso, appartenenti al catalogo che rappresenta il nostro virtuale punto di partenza. Questo esercizio serve per fluidificare gli ingranaggi della nostra mente dopo la vacanza e per riscaldare i neuroni prima della partenza. E allora leggiamo dalla raccolta di silenzi del dottor Murke. Ogni mattina, varcata la soglia degli studi della radio, Murke si sottoponeva ad un esercizio di ginnastica esistenziale. Saliva nell'ascensore Paternoster. Guardate, l'ascensore chiamato Paternoster è fatto di due cabine aperte e funziona ininterrottamente, no? Su rotelle in un meccanismo circolare, non si ferma mai, si sale quando è sempre in movimento, su molto lento, no? Non so se ci siete mai saliti, se siete mai andati. Praga era famosa per il Paternoster. Ma non usciva al secondo piano, dove era il suo ufficio. Si lasciava invece portare più in alto, oltre il terzo, il quarto, il quinto piano. Lo prendeva la paura ogni volta che la piattaforma della cabina si sollevava oltre il corridoio del quinto piano, quando la cabina si elevava cigolando nel vuoto dove cavi oliati e stanghe sporche di grasso asmatico, macchinario di ferro, spingevano la cabina dall'alto al basso. Murke fissava pieno di paura quell'unico luogo dell'edificio della radio che non fosse liscio e intonacato e respirava di sollievo quando la cabina con una scossa si drizzava, superava quel vuoto, si metteva di nuovo in linea e lentamente si abbassava verso il quinto, il quarto, il terzo piano. Murke sapeva che la sua paura era senza ragione. Naturalmente non sarebbe successo niente, non poteva succedere niente, e se fosse successo qualcosa nel peggiore dei casi, lui si sarebbe trovato in alto quando l'ascensore si fosse fermato e sarebbe restato un'ora chiuso dentro, al massimo due. Aveva sempre un libro da leggere in tasca, ma da quando gli studi della radio erano lì da 3 anni, l'ascensore non si era mai fermato nemmeno una volta. C'erano giorni in cui veniva revisionato, giorni in cui Murke doveva rinunciare quei 4 secondi e mezzo di paura, e in quei giorni era irritabile e scontento come chi non ha fatto colazione. Lui aveva bisogno di questa paura, come altri del loro caffè, dei fiocchi di avena e del succo di frutta. Quando poi saltava fuori dall'ascensore al secondo piano, dove si trovava la sezione La parola alla cultura, era tranquillo e sereno, come sereno e tranquillo appunto uno che ama il suo lavoro e lo capisce. Apriva la porta del suo ufficio, si dirigeva verso la sua poltrona e si metteva a sedere. Era sempre il primo ad essere in servizio, era giovane, intelligente e amabile, e anche la sua arroganza, che qualche volta rapidamente balenava, gli era perdonata perché si sapeva che aveva studiato psicologia e si era laureato con la lode. Da 2 giorni Murke aveva rinunciato per un motivo particolare alla sua colazione fatta di paura. Doveva arrivare alla radio già alle 8, correre subito in uno studio e cominciare subito a lavorare, perché aveva avuto l'incarico dal direttore dei programmi di tagliare, secondo le indicazioni di Bourmalot, le 2 conferenze sull'essenza dell'arte che appunto il grande Bourmalot aveva inciso su nastro. A Bourmalot, che si era convertito nell'entusiasmo religioso del 1945, erano venuti improvvisamente, di notte diceva, scrupoli religiosi. Si era sentito all'improvviso quasi corresponsabile della interferenza religiosa alla radio ed era giunto alla decisione di cancellare Dio, che nelle sue conferenze sull'essenza dell'arte di mezz'ora ciascuno aveva citato così spesso, e di sostituirlo con una formula che corrispondesse più alla sua mentalità, come era negli anni prima del 1945. Bourmalot aveva proposto al direttore di sostituire la parola Dio con la formula quell'essere superiore che veneriamo. Si era però rifiutato di incidere di nuovo le conferenze, lo aveva pregato invece di far tagliare Dio dalle conferenze e di farvi sostituire quell'essere superiore che veneriamo. Bourmalot era un amico del direttore, ma non era l'amicizia la ragione della compiacenza, semplicemente Bourmalot non poteva essere contraddetto. Aveva scritto parecchi libri di contenuto saggistico, filosofico, religioso e storico-culturale, faceva parte della redazione di 3 riviste e di 2 giornali, era il lettore più importante della più grande casa editrice. Aveva detto di essere disposto a venire mercoledì alla radio per 15 minuti e ripetere su nastro quell'essere superiore che veneriamo tante volte quanto compariva Dio nelle sue conferenze. Tutto il resto lo lasciava fare all'intelligenza tecnica della gente della radio. Per il direttore era stato difficile trovare qualcuno cui affidare questo lavoro. Cioè, gli era venuto in mente Murke, ma la improvvisa rapidità con cui gli era venuto in mente Murke lo aveva reso diffidente. Era un uomo sano e pieno di vitalità e rifletté quindi 5 minuti, pensò a Fendling, a Ulma, alla signorina Brolding, ma ritornò ancora a Murke. Murke non andava a genio il direttore. L'aveva subito assunto come fa un direttore di giardino zoologico la cui passione sono in realtà i conigli e i cerbiatti, che si procura naturalmente anche bestie feroci, perché in uno zoo ci debbono essere anche le bestie feroci, ma la simpatia vera del direttore andava ai conigli e ai cerbiatti, e Murke era per lui un mostro intellettuale e lo avrebbe mandato, con un pensiero inconfessabile, volentieri in esilio, come faceva l'imperatore con certi impertinenti poeti. Vedete che anche Ovidio, come tutti gli anni, da 29 anni a questa parte, arriva, compare da qualche parte. Alla fine aveva vinto la sua vitalità e aveva incaricato Murke di tagliare le conferenze di Bourmalot. Le 2 conferenze erano in programma giovedì e venerdì, e gli scrupoli di coscienza erano venuti a Bourmalot nella notte dalla domenica al lunedì. Sarebbe stato lo stesso che volersi suicidare, voler contraddire Bourmalot, e il direttore era un uomo troppo vitale per pensare al suicidio. Così lunedì pomeriggio e martedì mattina Burke aveva ascoltato 3 volte le 2 conferenze di mezz'ora sull'essenza dell'arte, aveva ritagliato Dio e nelle brevi pause che faceva col tecnico aveva riflettuto sulla vitalità del direttore e sull'essere inferiore che venerava Burmalot. Non aveva mai letto una riga di Burmalot, non aveva mai sentito prima di allora una sua conferenza. Nella notte da lunedì a martedì aveva sognato una scala così alta e così ripida come la Torre Eiffel. Era salito, ma si era accorto presto che i gradini della scala erano insaponati e in fondo alla scala c'era il direttore che gridava: «Su, avanti, Burke, faccia vedere quello che sa fare!» Nella notte da martedì a mercoledì il sogno era stato simile. In un Luna Park, senza avere il minimo sospetto, si era avviato verso le montagne russe, aveva pagato il biglietto a un uomo che gli pareva di conoscere e una volta entrato nel recinto delle montagne russe si era accorto improvvisamente che erano lunghe almeno 10 chilometri e che non c'era una strada per tornare indietro, e gli era venuto in mente che l'uomo a cui aveva dato i soldi era il direttore dei programmi. Le 2 mattine dopo il sogno non aveva più avuto bisogno dell'innocente colazione di paura in alto nello spazio vuoto del paterno. Ora penso che abbiate già identificato alcune delle parole chiave appartenenti al catalogo che rappresenta il nostro virtuale punto di partenza, no? Heinrich Böll, come scrittore e come intellettuale impegnato, ha sempre operato per contrastare la perdita della memoria. Guardate, nel momento della partenza, a questo proposito, la scuola deve raccomandare alle studentesse e agli studenti di essere pazienti, tenaci e determinati. I nostri viaggi sono pesanti. Voi queste qualità, queste virtù, la pazienza, la tenacia, la determinazione, e lo dimostra il fatto che siete qui, le possedete, e queste qualità sono necessarie oggi per affrontare uno dei nodi cruciali che riguarda la società in cui viviamo. Guardate, in questi ultimi 2 decenni è aumentato il potere della dittatura dell'ignoranza, e voi sapete che secondo i dati Eurostat 2007-2008 l'81% degli italiani soffre di analfabetismo, e conoscete questo argomento che viene sistematicamente rimosso o pochissimo trattato dal sistema informativo. Il primo danno, e tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo, che crea la dittatura dell'ignoranza è la perdita della memoria. E questa situazione salta agli occhi delle persone più attente, anche senza bisogno di fare degli studi e delle ricerche, se se ne accorge. Se siete qui questa sera, e anche perché, in quanto cittadine e cittadini consapevoli, avete capito perfettamente il pericolo insito in questa grave situazione. La perdita della memoria favorisce il degrado cognitivo, e il degrado cognitivo è la prima causa che porta verso l'affievolirsi dei valori costitutivi dell'umanesimo. E nel viaggio dello scorso anno abbiamo osservato la parola humanitas, la parola latina humanitas, mentre faceva i suoi primi passi, ricordate? E poi quando è entrata gradualmente nel vocabolario dei classici di Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio. Adesso continuiamo a celebrare il rituale della partenza andando avanti a leggere il racconto intitolato La raccolta di silenzi del dottor Burke. Poco fa abbiamo fatto conoscenza con il redattore Burke, che il suo direttore vorrebbe mandare in esilio perché è troppo intelligente, come Augusto ha fatto con Ovidio e con altri, il quale avrebbe qualcosa da dire a Burmalot a proposito del pericolo che è insito nella perdita della memoria. Ma Burke si lascia travolgere dal sentimento dell'odio, lo riconosce, se ne rende conto, ed è naturalmente Böll che si confessa su quelli che sono i suoi sentimenti. Leggiamo, consapevoli del fatto che dobbiamo continuare a fare un esercizio di riconoscimento delle parole chiave, ne abbiamo ormai ripetute spesso, appartenenti al catalogo che rappresenta il nostro virtuale punto di partenza. Andiamo avanti a leggere la raccolta di silenzi del dottor Burke. Era passato un altro giorno e nella notte Burke non aveva sognato né sapone né montagne russe, niente che avesse a che fare con il direttore. Sorridente, entrò alla radio, salì nel paternoster, si lasciò trasportare fino al 6° piano, 4 secondi e mezzo di paura, lo stridere dei cavi, questa parete quella parete senza intonaco, poi si lasciò portare in basso fino al quarto piano, uscì dall'ascensore e andò nello studio in cui aveva l'appuntamento con Bourmalot. Quando si sedette nella poltrona verde, fece un cenno amichevole al tecnico, guardò l'orologio, mancavano 2 minuti alle 10, respirò tranquillamente, dalla tasca tirò fuori un foglietto. Bourmalot era puntuale, perlomeno esisteva il mito della sua puntualità. Quando la lancetta dei secondi compì il 60° minuto della 10ª ora e la lancetta dei minuti scivolò sulle 12 e quella delle ore sulle 10, la porta si aprì e Bourmalot entrò. Burke si alzò, sorridendo amabilmente, si diresse verso Bourmalot e si presentò. Bourmalot gli strinse la mano, gli sorrise e disse: «Beh, dunque, avanti». Burke prese il foglietto dal tavolo e disse a Bourmalot, leggendo dal foglietto: «Nelle due conferenze la parola Dio compare esattamente 27 volte, dovrei quindi pregarla di ripetere 27 volte quello che possiamo inserire. Le saremmo grati se lei potesse ripetere le frasi 35 volte, perché potremmo aver bisogno di una certa riserva». «Approvato», disse Bourmalot sorridendo, e si sedette. «C'è però una difficoltà», disse Burke. «Nella parola Dio, a prescindere dal genitivo, non è chiaro il rapporto dei casi, perlomeno nella sua conferenza. Invece, nel caso di a quell'essere superiore che veneriamo, il caso deve risultare evidente. Abbiamo bisogno in tutti», e sorrise amabilmente verso Bourmalot, «di 10 nominativi e 5 accusativi, quindi 15 volte quell'essere superiore che veneriamo, poi 7 genitivi, cioè di quell'essere superiore che veneriamo, 5 dativi a quell'essere superiore che veneriamo. Resta ancora un vocativo, al punto in cui lei dice: oh Dio, mi permetto di proporle di lasciare il vocativo e di pronunciare: oh tu essere superiore che veneriamo». Bourmalot non aveva evidentemente pensato a queste complicazioni, cominciò a sudare, lo preoccupava lo spostamento dei casi. Murke continuò: «In tutto», disse amabile e gentile, «per le 27 frasi pronunciate di nuovo avremo bisogno di 1 minuto e 20 secondi di trasmissione, mentre invece ripetere 27 volte Dio richiedeva soltanto 20 secondi. Siamo costretti a tagliare da ogni conferenza mezzo minuto in favore delle modificazioni». Bourmalot sudava ancora di più. Interiormente si maledì per i suoi scrupoli improvvisi e domandò: «Ha tagliato già, eh?» «Sì», disse Burke, e tirò fuori una scatola di latta di sigarette dalla tacca, la perse e la tese a Bourmalot. Nella scatola c'erano dei piccoli nerastri ritagli di nastro e Murke disse piano: «27 volte Dio, detto da lei, li vuole?» «No», disse Bourmalot, «grazie, parlerò con il direttore dei programmi per i 2 e mezzo minuti, quali trasmissioni seguono le mie 2 conferenze? «Domani», disse Murke dopo la sua conferenza, «c'è una trasmissione di serie abituale di notizie interne, trasmissione messa in onda dal dottor Graham». «Maledizione», disse Bourmalot, «con Graham non si potrà trattare». «E dopodomani», disse Murke, «alla sua conferenza segue la trasmissione Muoviamo le gambe a ritmo di danza di Uliem». «Uliem», gemette Bourmalot, «la sezione programmi di varietà non ha mai ceduto nemmeno un quinto di minuto alla cultura». «No, mai, perlomeno finora», disse Burke e atteggiò il viso ad una irreprensibile modestia. «In ogni caso mai, da quando io lavoro qui». «Bene», disse Bourmalot e guardò l'orologio. «Fra 10 minuti avremo finito e allora parlerò col direttore per la faccenda dei minuti. Cominciamo. Mi può lasciare il suo foglietto?» «Volentieri», disse Burke, «i numeri di sua memoria». Il tecnico posò il giornale quando Burke entrò nella piccola cabina di vetro. Il tecnico sorrise. Burke e il tecnico, lunedì e martedì, durante le 6 ore in cui avevano ascoltato le conferenze di Bourmalot e ritagliato le parole in questione, non si erano scambiati una mezza parola, si erano guardati solo di tanto in tanto. Burke, vedendo ora il tecnico sorridere, pensò: se a questo mondo esiste mai l'amicizia, questo è un amico. Posò la scatola di latta con i ritagli della conferenza di Bourmalot sulla tavola e disse piano: adesso comincia. Poi si mise in comunicazione con lo studio e disse al microfono: ci possiamo risparmiare la prova, professore, è meglio che cominciamo subito, la prego di iniziare con i nominativi. Bourmalot fece un cenno affermativo. Burke interruppe la comunicazione, premette un bottone che fece brillare dentro lo studio la luce verde. Poi si sentì la voce solenne e ben modulata di Bourmalot che diceva: quell'essere superiore che veneriamo, quell'essere superiore che veneriamo, quell'essere superiore. Le labbra di Bourmalot si curvavano verso il muso del microfono, quasi volessero baciarlo. Il sudore gli scorreva sulla fronte. Murphy osservava attraverso la parete di vetro come Bourmalot si tormentava. Poi improvvisamente interruppe la comunicazione, fermò il nastro che incideva le parole di Bourmalot e provò un senso di godimento a vedere Bourmalot dietro la parete di vetro, muto come un grosso pesce molto bello. Si inserì nello studio e disse tranquillo: sono spiacente, ma il nastro era un po' difettoso e la devo pregare di ricominciare da capo con i nominativi. Bourmalot bestemmiò, ma erano bestemmie mute che udiva solo lui, perché Burke lo aveva interrotto. Lo inserì di nuovo solo quando aveva ricominciato a dire quell'essere superiore che veneriamo. Burke era troppo giovane, si sentiva troppo colto perché gli piacesse la parola odio. Ma dietro la parete di vetro, mentre Bourmalot pronunciava i suoi genitivi, capì improvvisamente che cos'è l'odio. Odiava quell'uomo alto, bello e grosso, i cui libri erano disseminati in biblioteche, librerie e scaffali in 2.350.000 copie, e nemmeno per un secondo pensò a soffocare questo odio. Burke si inserì di nuovo nella comunicazione dopo che Bourmalot aveva pronunciato due genitivi e disse tranquillo: perdoni se la interrompo, i nominativi andavano benissimo, anche il primo genitivo, ma dal secondo genitivo, per favore, ancora una volta, un po' più dolce, un po' meno teso, più temperato, glielo faccio sentire. E sebbene Bourmalot scuotesse vivacemente il capo, fece un segno al tecnico perché trasmettesse l'incisione nello studio. Videro che Bourmalot sussultava, si dava ancora di più e poi si teneva chiuse le orecchie finché il nastro non finì. Disse qualcosa, bestemmiò, ma Burke e il tecnico non lo sentirono, avevano interrotto. Burke attese freddamente finché poté leggere dalle labbra di Bourmalot che aveva ricominciato con quell'essere superiore. Inserì il microfono e nastro e Bourmalot cominciò con i dativi: a quell'essere superiore che veneriamo. Dopo aver finito i dativi, sgualcì il foglietto di Burke, si alzò bagnato dal sudore e avvirato, stava per avviarsi verso la porta, ma la giovane voce, l'amabile e gentile voce di Burke, lo richiamò. Burke disse: professore, ha dimenticato il vocativo. Bourmalot gli lanciò uno sguardo pieno d'odio e pronunciò al microfono: oh tu, essere superiore che veneriamo. Mentre stava per uscire, la voce di Burke lo richiamò ancora indietro: scusi professore, ma pronunciata in questa maniera la frase non si può usare. Per carità, gli sussurrò il tecnico, non esageri. Bourmalot era rimasto sulla porta con la schiena rivolta alla cabina di vetro, quasi si fosse stato appiccicato dalla voce di Burke. Non era mai stato così confuso. E quella voce giovane, amabile, straordinariamente intelligente lo tormentava come fino ad allora niente lo aveva tormentato, forse neanche le crisi di coscienza. Burke proseguì: naturalmente lo posso inserire così nella conferenza, ma mi permetto di farle osservare, professore, che non farà un bel effetto. Bourmalot si girò, ritornò verso il microfono e disse lentamente e solennemente: oh tu, essere superiore che veneriamo. E Burke assaporò la frase come se fosse rivolta proprio a lui, da parte di chi difficilmente poteva essere contraddetto. È bravo Burke, merita di essere letto. Il primo danno, abbiamo detto, che crea la dittatura dell'ignoranza è la perdita della memoria, e la perdita della memoria favorisce il degrado cognitivo, e di fronte al diffondersi del degrado cognitivo sarebbe necessario, con un decreto urgente, con un decreto legge urgente, messo insieme alla legge contro la corruzione, promuovere una campagna a tempo indeterminato di alfabetizzazione culturale funzionale. Questo percorso ne prefigura l'attuazione. Quali obiettivi didattici si propone questo percorso di alfabetizzazione culturale che utilizza la storia del pensiero umano in funzione dell'esercizio della lettura e della scrittura? Per quale motivo dobbiamo frequentare settimanalmente la scuola pubblica degli adulti? Quasi tutte, quasi tutti voi siete al corrente della natura e degli obiettivi di questo percorso di studio, ma vedete, lo sapete, la celebrazione del tradizionale rituale della partenza ci obbliga a ravvivare il ricordo. I rituali sono ripetitivi, proprio perché servono per ravvivare il ricordo, e inoltre la cultura dell'ellenismo greco-romano ci ha insegnato che repetita iuvant, le cose ripetute sono di giovamento, è una frase tipica dell'ellenismo greco-romano. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il primo obiettivo didattico che questo viaggio di studio si propone è quello di imparare ad ascoltare con attenzione. L'attenzione è una facoltà che si apprende e sulla quale è necessario esercitarsi. Imparare ad ascoltare che cosa significa? Significa imparare a selezionare le parole, a controllare le idee, a catalogare i pensieri e quindi a seguire le varie fasi di un ragionamento progressivo. Il secondo obiettivo è quello di incentivare l'esercizio della lettura e della scrittura. La lettura e la scrittura sono, come sapete, due attività fondamentali per la riflessione e per lo sviluppo del processo di apprendimento. L'esercizio quotidiano della lettura e della scrittura mette in moto l'attività cognitiva che ci permette di imparare. La persona, molte e molti di voi lo sanno, ma il tradizionale rituale della partenza ci impone di ripeterlo, la persona impara attraverso 6 azioni fondamentali, e chi vuole usufruire del diritto dovere all'apprendimento deve esserne sempre consapevole. Le azioni cognitive che ci permettono di imparare ad imparare sono conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Attraverso queste 6 azioni noi mettiamo in moto il processo di apprendimento. Ogni itinerario, l'andamento di ogni lezione che di settimana in settimana percorreremo, si sviluppa sotto forma di ragionamento progressivo, scandito dalle azioni attraverso cui si sviluppa l'apprendimento, e di conseguenza, e questo è il compito specifico della scuola, ci eserciteremo a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. Ci eserciteremo a conoscere che cosa? A conoscere le parole chiave più importanti, una o due per itinerario del repertorio previsto per ogni tappa, perché guardate, senza conoscere le parole chiave, lo sapete, della storia del pensiero umano, non si impara a leggere. Poi ci eserciteremo a capire che cosa? A capire le idee più significative che troveremo strada facendo sul territorio che attraverseremo, perché non si impara a leggere senza capire le idee cardine della storia del pensiero umano. Ci eserciteremo ad applicare, e nel nostro percorso l'applicarsi corrisponde all'esercizio della lettura e della scrittura. Come sapete, queste due attività sono sistematicamente trascurate dalla popolazione. Solo il 14% degli italiani si dedica a diversi livelli alla lettura e alla scrittura, e la disaffezione dipende prima di tutto dal fatto che l'81% della popolazione nella fascia tra i 18 e i 65 anni, secondo la ricerca Eurostat, si trova a 3 livelli in condizioni di analfabetismo. Come ci si deve applicare nella lettura e nella scrittura? Beh, dobbiamo imparare a leggere 10 minuti al giorno, lo sapete, a scrivere 10 minuti al giorno, perché acquisire la buona abitudine di leggere e di scrivere, di applicarsi intellettualmente, la lettura e la scrittura sono buone abitudini, come quella di fare una buona colazione, una bella passeggiata e tante altre cose che sono delle buone abitudini. E leggere e scrivere per 10 minuti al giorno crea un buon accumulo di esercizio intellettuale e di conseguenza un fruttuoso investimento in intelligenza. Per qua, non bisogna fare delle cose strane per investire in intelligenza, bisogna prendere l'abitudine a leggere 10 minuti al giorno e a scrivere 10 minuti al giorno. Per quanto riguarda la quantità, il leggere 10 minuti al giorno, lo sapete, il leggere multum E voi sapete che leggere multum in latino significa leggere in modica quantità, ma costantemente e con la dovuta attenzione. Ebbene, c'è scritto anche lì, noi abbiamo fatto assurgere a slogan questa dicitura, che tra l'altro sta nella tradizione della didattica da tempo. Leggere 10 minuti al giorno significa leggere 4 pagine, no? 4 pagine di un libro. E non c'è bisogno di esagerare. E quindi sono circa 1500-2000 pagine in un anno, cioè vale a dire un certo numero di libri. Cioè, per leggere molti libri, per leggere multa, dicevano i latini, come c'è scritto nel programma del 1247, non è una novità. Alla Facoltà delle Arti di Parigi, dove sono fatti esperimenti didattici molto importanti, c'era anche un certo Tommaso d'Aquino a scrivere queste cose, faceva lo studente lì, lo incontreremo strada facendo. Cioè, bisogna leggere poco e con attenzione, multum, quotidianamente. C'è scritto là alla Facoltà delle Arti, in quel documento, oportet quotidie leggere multum. Bisogna, forse, quotidianamente leggere poco, ma con molta attenzione. E non è inutile che noi leggiamo senza capire. Bisogna che noi ci applichiamo, gocciolina dopo gocciolina, si riempie fino all'orlo. Il vaso del sapere, diceva Tommaso. Scrivere 4 righe al giorno, poi, significa in un anno scolastico riempire per intero il proprio quaderno e poi alla fine dell'anno, per l'ultimo dell'anno, uno se lo rilegge. È una fine. Prima di brindare, ci eserciteremo ad analizzare. Che cosa significa analizzare per noi, esercitarsi ad analizzare? Guardate, significa mettere a fuoco e disporre in ordine i pensieri che ci vengono in mente attraverso le trame proposte dai repertori del nostro percorso. Guardate, la nostra mente produce pensieri in continuazione. La cosa importante che dobbiamo imparare a fare come esseri umani è quella di imparare a metterli in ordine, i pensieri, e anche in un certo ordine di importanza, se vogliamo, e a poterne disporre dei nostri pensieri. Cioè, ci eserciteremo a sintetizzare, e sintetizzare per noi significa mettere per iscritto un nostro pensiero, uno di quelli, quello che ci piace di più, che siamo stati capaci di mettere a fuoco e di ordinare. La scrittura e l'esercizio sintetico vanno di pari passo, e bastano 4 righe scritte per far sì che un nostro pensiero si materializzi. 4 righe di scrittura autobiografica, guardate, sono una bella cedola di investimento in intelligenza che serve giorno per giorno ad allargare e ad allungare la nostra vita. Infine, dobbiamo esercitarci a valutare, ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale. In questa scuola non si interroga, dopo Natale l'interrogazione, non si interroga perché ciascuno si deve interrogare, e quindi non è vero che non ci si interroga, ci si deve interrogare. L'andamento del nostro cammino intellettuale va autovalutato. Questo dispositivo dell'autovalutazione, guardate, è legato, come possiamo fare, allo svolgimento del compito, che sebbene facoltativo la scuola propone di eseguire, invitando ciascuno e ciascuno di voi a dedicarsi all'uso del repertorio e trama, che è il fascicolo che avete tra le mani, da utilizzare in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore nel corso della settimana, come volete voi, nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Ora, il conoscere, il capire, l'applicarsi, l'analizzare, il sintetizzare, il valutare, sono le azioni cognitive attraverso le quali ciascuno e ciascuno di noi ha la possibilità di cominciare a misurare il proprio tasso di apprendimento, perché l'intento del nostro viaggio è quello di stimolare il funzionamento dei meccanismi utili per imparare ad imparare, con l'obiettivo di gettare le basi perché si possano creare sul territorio una serie di officine dell'apprendimento. E ce ne sono già di attive, sono anche le associazioni culturali di cui molti di voi fanno parte, le avete anche fondate, no? E quindi, perché l'alfabetizzazione, vedete, deve agire sotto traccia, per essere a servizio delle cittadine e dei cittadini, perché possano creare loro una cultura, cioè in modo che si possa sviluppare comunità educante, no? Ora, tutta l'attività didattica messa in atto, poi noi la troviamo contenuta su due siti che voi potete consultare e ai quali è utile iscriversi, c'è anche l'indirizzo lì all'inizio del repertorio e trama, vedete sulla destra ci sono gli indirizzi dei siti, www.inantibagno.it, www.scuolaantibagno.net, sono anche lì. Ora, nel corso del nostro viaggio osserveremo tanti paesaggi intellettuali, verremo a contatto con tanti contenuti, nozioni, date, dati, luoghi, personaggi, ragionamenti, e succederà che, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di una lezione, nella fase del primo impatto, della fabulazione, che è questa, in media noi ne perderemo oltre il 70%, mentre circa il 30% rimarrà in modo più o meno frammentario nella nostra mente. E questo è normale per tutta una serie di limiti che ciascuna e ciascuno di noi in quanto essere umano possiede. Per fortuna la nostra memoria non funziona come un registratore, non deve funzionare come un registratore, anzi il potere più grande che ha la nostra memoria è quello di obliare, cioè di mettere, di oscurare quello che non serve, quello che non è utile, e poi di farlo riemergere magari quando è utile. L'obiettivo principale in un percorso di didattica della lettura e della scrittura non consiste nell'immagazzinare contenuti. Questo esercizio poi lo possiamo fare in un secondo momento, rileggendoci con calma i testi dei repertori e trama, leggendoci il testo integrale della lezione che viene inserito nei nostri siti, che possiamo stampare e rileggere ad libitum, ma l'obiettivo principale in un percorso di didattica della lettura e della scrittura consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, in modo da imparare a identificare le forme contenute nella nostra mente, perché senza contenitori la sostanza si disperde disordinatamente. Cioè, a questo proposito è doveroso, come sempre nel tradizionale ripetitivo rituale della partenza, citare ancora una volta il signor Michel de Montaigne, che nei suoi saggi, 1580-1588, sono le due famose edizioni dei saggi di Montaigne, ci ricorda che l'obiettivo dell'educazione della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta, piuttosto che una testa ben piena. E difatti, guardate, non è la lezione che deve entrare nella vostra testa. Questo vuol dirci Montaigne, no? Noi lo parafrasiamo. Ma è la vostra mente che deve entrare dentro la lezione, in modo che voi la possiate utilizzare come volete, come meglio credete. Possiate essere sedotti, se questo avviene, non lo so se c'è un'attività di seduzione, nella storia del pensiero c'è di sicuro, certo, da una parola, da un'idea, da una frase, da qualche cosa. Quindi se la lezione entra nella vostra mente, è indottrinamento, e questo la scuola non lo vuole fare. È la vostra mente che deve entrare nella lezione e la deve utilizzare come ritiene più opportuno. Opportet, diceva Noa. Quindi l'alfabetizzatore deve poter dire: ho seminato gigli e sono nati giacinti, ho seminato viole a ciocche e sono nate pervinche, ho seminato viole e sono nate zucche della regina, famose in Liguria. Quindi perché? Perché ognuno deve in qualche modo far fruttificare dalla lezione quello che è più utile per lui. E ora, per concludere, torniamo al testo del breve romanzo che fa da cornice al rituale della partenza di questo nuovo viaggio, proseguiamo nella lettura consapevoli del fatto che dobbiamo continuare a fare un esercizio di riconoscimento delle parole chiave: Dio, patria, sonno, sogno, amore, odio, malattia, tormento, morte, risurrezione. Io li ho quasi imparati a memoria, perché va bene, d'altra parte fa parte del 30% che rimane nella mia testa di questa lezione. E ora, per concludere, quindi la raccolta di silenzi del dottor Burke. Burmalot, senza voltarci verso Burke, lasciò lo studio di registrazione. Erano precisamente le 10:15 e sulla porta si scontrò con una donna giovane e graziosa che teneva in mano dei fogli di musica. La giovane donna era rossa di capelli e fiorente, si avviò energica verso il microfono, lo girò, si mise a posto il tavolo in modo da poter stare liberamente davanti al microfono. Nella cabina di vetro Burke si intrattenne mezzo minuto con Ulieme, il redattore della sezione programmi di varietà. Ulieme disse, accennando la scatola di sigarette, ne ha ancora bisogno? E Burke disse, sì, ne ho bisogno ancora. Dentro lo studio la giovane dai capelli rossi cantava «Prendi le mie labbra così come sono e sono belle». Io non conosco questo motivo, se non avrei cantato, ma... Ulieme si inserì in trasmissione e disse tranquillamente al microfono «Tieni per favore ancora chiuso il becco per 20 secondi, non sono ancora pronto». La giovane donna rise e disse «Stupido, pervertito» e fece una smorfietta con le labbra. Burke disse al tecnico «Allora vengo alle 11, così ritagliamo i pezzetti e poi li riattacchiamo. Dobbiamo sentire ancora tutto?» «No», disse Burke, «nemmeno per 1.000.000 marchi, lo sento ancora una volta». Il tecnico approvò con un cenno, inserì il nastro per la cantante e Burke se ne andò. Imboccò il corridoio interno e si diresse verso il secondo paternoster, che era sul lato sud e conduceva in basso a una specie di bar e tavola calda. I tappeti, i corridoi, i mobili, i quadri, tutto lo irritava. Erano bei tappeti, bei corridoi, bei mobili e quadri di gusto, ma improvvisamente gli venne la voglia di vedere da qualche parte sulla parete l'immaginetta di cattivo gusto, il Sacro Cuore che contrasta il trionfo della morte che sua madre gli aveva mandato. Si fermò, si guardò intorno, ascoltò, tirò fuori l'immaginetta dalla tasca e l'infilò tra tappeterie e riquadro sulla porta dell'aiuto regista della sezione radiodrammi. L'immaginetta era a colori stridenti e sotto il cuore di Gesù che contrasta il trionfo della morte si leggeva «Ho pregato per te a San Jacobi». Burke proseguì, salì sul paternoster, si lasciò trasportare in basso. Su questo lato dell'edificio della radio erano stati applicati i nuovi portacenere che avevano vinto il primo premio al concorso per i migliori portacenere. Fate attenzione a questa metafora e poi potete anche interpretarla. Erano attaccati vicino ai numeri rossi illuminati che indicavano il piano: un 4 rosso un portacenere, un 3 rosso un portacenere, un 2 rosso un portacenere. Erano bei portacenere a forma di conchiglia, in rame martellato, il cui sostegno era un qualche originale strano arbusto marino, sempre in rame martellato, come alghe nodose, e ogni portacenere era costato 258 marchi e 77 sterline. Erano così belli che Burke non aveva ancora avuto il coraggio di sporcarli con la cenere della sigaretta o addirittura con qualcosa di più antiestetico ancora, come una cicca. Sembrava che tutti gli altri fumatori la pensassero come lui. Pacchetti vuoti di sigarette, cenere e cicche erano sparsi sempre sul pavimento sotto i portaceneri. Nessuno pareva aver trovato il coraggio di usare questi portaceneri allo scopo cui erano adibiti. Erano di rame, lucidi e sempre vuoti. Bellissima metafora del consumismo. Burke vide già venirgli incontro il quinto portacenere accanto allo zero illuminato di rosso. L'aria divenne più calda, odorosa di cibi. Burke uscì dall'ascensore ed entrò barcollante nel locale. In un angolo sedevano ad un tavolo tre collaboratori saltuari della radio. porta uova, piatti col pane, bricchi di caffè, erano sparsi in giro. I tre uomini avevano fatto insieme una serie di trasmissioni: il polmone, organo dell'uomo. Ritirato insieme l'onorario, avevano fatto insieme colazione e adesso bevevano un cognac e cercavano una soluzione per conciliare l'onorario con le tasse. Murke conosceva bene uno di loro, Vendrick, ma Vendrick in quel momento stava gridando «Arte! L'arte!» Gridò ancora «Arte! Arte!» e Murke fremette impaurito come la rana che servì a Galvani per scoprire l'elettricità. Negli ultimi due giorni Murke aveva sentito troppo spesso la parola arte dalla bocca di Bourmalot. Nelle due conferenze compariva esattamente 134 volte e lui aveva ascoltato le conferenze tre volte e quindi 420 volte la parola arte. Troppo spesso aveva voglia di discutere ancora sull'argomento, troppo spesso per aver voglia di discutere ancora sull'argomento. Passò vicino al banco, si nascose in una pergola all'angolo opposto del ristorante e respirò di sollievo vedendo che la pergola era libera. Si sedette nella poltrona gialla e quando arrivò Bulla, la cameriera, disse «Del sidro, per favore», e fu contento che Bulla se ne andasse subito. Socchiuse gli occhi, ma senza volere ascoltava la conversazione dei collaboratori nell'angolo che sembravano discutere appassionatamente di arte. Ogni volta che uno di loro gridava «Arte», Murke sussultava e come se si venisse frustati, pensava. Bulla, che gli portò il sidro, lo guardò preoccupata. Era alta e robusta, ma non era grossa. Aveva un viso sano, allegro. Versando il sidro dalla caraffa nel bicchiere, gli disse: «Lei dovrebbe prendersi un po' di vacanze, dottore. Prima si chiamava Wulfride Bulla, ma poi per semplicità aveva contratto il suo nome in Bulla. Aveva un rispetto particolare per la gente della sezione culturale». «Mi lasci in pace», disse Murke. «Mi lasci stare, per favore». «E dovrebbe andare una volta al cinema con una ragazza semplice e carina», disse Bulla. «Lo farò stasera, glielo prometto», disse Murke. «Non c'è bisogno che sia una civetta, una leggerina», disse Bulla. «Una ragazza semplice, carina e tranquilla, di buoni sentimenti, ce ne sono ancora». «Lo so», disse Murke, «che ce ne sono ancora e ne conosco addirittura una». «Bene, allora, bene», disse Bulla e si diresse verso il tavolo dei collaboratori, uno dei quali aveva ordinato tre cognacche e tre tazze di caffè. «Poveretti, l'arte li fa diventare matti», gli pigliò Bulla. Era pronta a commuoversi per i collaboratori che non erano fissi e tendeva sempre ad educarli al risparmio. «Appena hanno i soldi, subito li spendono tutti», gli pigliava. Si diresse verso il banco e, scuotendo il capo, passò al barista l'ordinazione dei tre cognacche e delle tre tazze di caffè. Murke beve un po' di sidro e pensò, pieno di terrore, alle ore fra le 11 e l'una, quando avrebbe dovuto tagliare le frasi di Bourmalot e risentirle al punto giusto nelle conferenze. Alle 2 il direttore voleva avere le due conferenze e sentirle nel suo studio. Murke pensò al sapone sui gradini, alle scale ripide, alle montagne russe, pensò alla vitalità del direttore e a Bourmalot e si spaventò quando vide entrare nel ristorante Schwendling. Schwendling aveva una camicia a grossi scacchi rossi e neri e si dirigeva sicuro verso la pergola in cui si nascondeva Murke. Schwendling stava canticchiando la canzone del momento: «Prendi le mie labbra così come sono e sono belle». Quando vide Murke restò sorpreso. «Beh, e tu? Credevo che stessi tagliando a dovere la pizza di Bourmalot». «Continua alle 11», disse Murke. «Bulla, una birra», ruggì Schwendling verso il banco. «Mezzo litro». «Mazza che sete». «Beh», disse verso Murke, «ti saresti meritato una vacanza extra. Deve essere una cosa paurosa. Il vecchio mi ha raccontato di che cosa si tratta». Murke tacque e Schwendling disse: «La sai l'ultima su Mukwitz?» Murke scosse dapprima il capo senza interesse, poi domandò per cortesia: «Che cosa gli è successo?» Bulla portò la birra, Schwendling bevve, si gonfiò un poco e disse lentamente: «Mukwitz fa un servizio sulla taiga». Murke rise e disse: «E cosa fa Fen?» «Quello», disse Schwendling, «fa i servizi sulla tundra». «E Veg?» «Veg fa un servizio su di me e più tardi io ne faccio uno su di lui. secondo lo slogan fa tu un servizio a me che io ne fo poi uno a te. Uno dei collaboratori era balzato in piedi urlando enfaticamente nel ristorante: l'arte, l'arte, questa è l'unica cosa importante. Burke si curvò come un soldato che abbia sentito nella trincea nemica i colpi delle granate a mano, beve ancora un sorso di succo di mele e trasalì ancora quando una voce disse attraverso l'altoparlante: il dottor Burke è atteso allo studio 13, il dottor Burke è atteso allo studio 13. Guardò l'orologio, erano solo le 10:30, ma la voce continuava impietosa: il dottor Burke è atteso allo studio 13, il dottor Burke è atteso allo studio 13. L'altoparlante era appeso sopra il banco del ristorante, subito sotto il motto che l'ispettore aveva fatto ridipingere alla parete: la disciplina è tutto. Beh, disse Svenger, non serve a niente, va? No, disse Burke, non serve a niente. Si alzò, posò il denaro per il succo di mele sul tavolo, passò oltre evitando i tavoli dei collaboratori saltuari, salì sul paternoster e si lasciò trasportare in alto oltre i 5 nuovi portacenere. Vide ancora la sua immaginetta del Sacro Cuore di Gesù che contrasta il trionfo della morte, infilata nel riquadro della porta dell'aiuto all'Egitto, e pensò: grazie a Dio, adesso c'è almeno un'immagine di cattivo gusto alla radio. Aprì la porta della cabina dello studio 13, vide il tecnico solo e tranquillo davanti a 4 scatole di cartone e chiese stanco: cosa succede? Quelli hanno finito prima di quanto pensassero e così noi abbiamo guadagnato mezz'ora, disse il tecnico. Ho pensato che forse le sarebbe importato utilizzare la mezz'ora. E come se mi interessa, disse Burke, all'una ho un appuntamento. Allora cominciamo. Cosa sono queste scatole? Ho una scatola per ogni caso, gli accusativi nella prima, nella seconda i genitivi, nella terza i dativi. E in quella là, indicò la scatola che era la più distante, a destra, una piccola scatola di cartone su cui era scritto pura cioccolata. Là dentro, disse, ci sono i due vocativi, quello buono a destra, a sinistra, quello brutto, fantastico, disse Burke. Allora lei ha già ritagliato tutta quella porcheria? Sì, disse il tecnico. E se lei ha preso nota della successione in cui i casi devono venire inseriti, al più tardi fra un'ora abbiamo finito. Mi ha preso nota? Certo che l'ho fatto, disse Burke. Tirò fuori dalla tasca un foglietto su cui erano notati i numeri da 1 a 27 e ad ogni numero seguiva un caso. Burke si sedette mentre il tecnico avvolgeva la bobina, le conferenze tagliate di Bulmalot. Sulla bobina le conferenze tagliate di Bulmalot. Nel primo taglio dobbiamo attaccare un accusativo. Il tecnico prese dalla prima scatola il ritaglio di nastro e lo attaccò. Nel secondo un dativo, disse Burke. Lavoravano speditamente e Burke era sollevato perché tutto procedeva così rapidamente. Adesso, disse, arriva il vocativo. Naturalmente prendiamo quello brutto. Il tecnico rise e inserì nel nastro il brutto vocativo di Bulmalot. Avanti, disse, avanti, genitivo, disse Burke. Nel testo di questo breve romanzo, che continueremo a leggere per intero la prossima settimana, perché devono succedere ancora delle cose, avrete certamente identificato già quasi tutte le parole chiave appartenenti al catalogo che rappresenta il nostro virtuale punto di partenza. Non è ancora comparsa, se non nel titolo, la parola silenzio, e chissà in che cosa consiste la raccolta di silenzi del dottor Burke. Intanto ci siamo riuniti davanti al paesaggio intellettuale che fa da crocevia tra l'età antica e l'epoca del tardo antico, ed è proprio questo l'obiettivo che questa sera, con il ripetitivo con la ripetitiva cerimonia della partenza, volevamo raggiungere: definire il concetto di tardo antico. E così anche questo viaggio di studio di quest'anno scolastico 2012-2013, con il ripetitivo ma doveroso rituale della partenza, sta per iniziare. E la prossima settimana dobbiamo celebrare ancora una parte del rituale della partenza, perché ci sono alcuni atti importanti che dobbiamo compiere ancora a questo proposito la prossima settimana. Comunque siamo pronti a prendere il passo sulla scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché come sapete l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come ogni rito celebrato a fin di bene. e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui con il suo carattere errante, perché l'insegnamento più importante è quello che non si acquisisce mai, ma che si studia sempre. E un grande viaggio inizia sempre con un piccolo passo. O io non so se faremo un grande viaggio, un piccolo passo però lo abbiamo fatto. E buon viaggio a correre per ore.